Buongiorno cari amici, benvenuti al nostro tradizionale appuntamento mensile su Radio Buon Consiglio. Oggi vorrei parlare con voi di democrazia e in particolare di democrazia totalitaria, anche se i due termini, democrazia e totalitaria, potrebbero sembrare in contrasto tra di loro, ma vedremo che purtroppo così non è. Come mai ho scelto questo argomento per la nostra conversazione di oggi? Per due motivi. Uno importante, ma non molto, non troppo, l'altro invece veramente importante. Il primo motivo è che in luglio sapete forse che in Italia si terrà la settimana sociale dei cattolici italiani a Trieste, dedicata appunto al tema della democrazia. È un po' presto per parlarne, è vero, però l'altro argomento, il secondo motivo che adesso vi dirò, mi ha imposto di parlarne un po' prima, anche se avevo programmato originariamente di parlarne nei mesi prossimi, mesi di maggio, nel mese di giugno. Perché? Perché l'altro motivo, quello che vi dicevo essere più importante e che mi ha indotto ad anticipare l'argomento rispetto all'evento della settimana sociale, è che, come certamente voi tutti sapete, il Parlamento francese ha democraticamente deciso di inserire nella carta costituzionale dello Stato francese il diritto all'aborto. È la prima nazione, la Francia, che attua questa misura, e cioè non si limita a permettere e disciplinare l'aborto con la legge ordinaria, ma con una legge costituzionale, attraverso appunto la modificazione della Costituzione. È stata una scelta assunta democraticamente. Però, se noi dovessimo chiedere, se noi potessimo chiedere ai bambini concepiti e non nati perché uccisi nel ventre materno a seguito di questa legge, cosa ne pensano? Beh, credo che loro ci direbbero che si tratta di una legge totalitaria, perché quando il potere dispone della vita innocente è evidentemente un potere totalitario. Ecco perché quello che è successo in Francia ci chiede di affrontare con lucidità questo tema della democrazia totalitaria, perché lì questo è avvenuto. In Francia, possiamo dirlo oggi, c'è una democrazia totalitaria. Qual è stato il passaggio significativo dalla precedente concezione dell'intervento dello Stato a proposito dell'aborto a questa nuova radicale concezione di uno Stato che addirittura mette tutto ciò nella Costituzione? In cosa è consistito questo passaggio? È consistito in questo. Prima lo Stato si dichiarava sostanzialmente neutro nei confronti del problema e semplicemente sosteneva di dover garantire nella sua neutralità tutte le scelte dei cittadini, nel rispetto delle opinioni personali, delle visioni della vita dei cittadini, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei cittadini. Quindi lo Stato, nella democrazia liberale precedente come era la Francia prima di questa costituzionalizzazione dell'aborto, era uno Stato che si dichiarava neutro sul problema in questione e riteneva di avere il dovere di garantire la libera scelta di tutti. Quindi la libera scelta della donna che vuole abortire, la libera scelta dell'operatore sanitario o del medico che fa obiezione di coscienza. Questa situazione, però, si è poi naturalmente evoluta nella democrazia totalitaria della costituzionalizzazione del diritto all'aborto, perché lo Stato qui non è più neutro, ma prende posizione. Prende posizione perché un diritto come quello di abortire viene costituzionalizzato e quindi equiparato nella Carta fondamentale dello Stato a qualsiasi altro diritto, per esempio al diritto di non essere discriminato per il colore della pelle. Allora, lo Stato che costituzionalizza il diritto di non essere discriminato per il colore della pelle, no? È chiaro poi che deve garantire che questo diritto sia rispettato nella società e non potrà ammettere obiezioni di coscienza a questo diritto. Non potrà, per esempio, non riconoscere a un cittadino il diritto a obiettare in coscienza che la discriminazione nei confronti delle persone aventi un colore di pelle diverso sia giusto e legittimo. No, lo deve impedire. Ecco quindi la visione della Costituzione. Costituzionalizzazione diversa dalla precedente visione liberale, ma ne è una conseguenza. Poi diremo perché ne è una conseguenza. Anzi, io sostengo che è una conseguenza necessaria, cioè è inevitabile. La Francia, lo Stato francese, ha fatto questo passo per primo, ma c'è una logica per cui bisogna attendersi che altri stati purtroppo lo facciano questo passaggio. C'è una logica, una conseguenzialità tra l'atteggiamento liberale che si proclama neutro nei confronti della legge morale naturale e si considera semplicemente il notaio che permette, che registra, che permette tutte le scelte dei cittadini, qualsiasi essi siano, c'è un nesso tra questa posizione liberale e il passaggio allo Stato totalitario che invece sceglie esso stesso una posizione e poi, naturalmente, per una logica interna, è costretto a farla rispettare e quindi a imporla. E quindi ecco che diventa lo Stato non solo dittatoriale, ma lo Stato totalitario. Praticamente con la decisione del Parlamento francese, il Parlamento francese è come avesse detto questo: non esiste nessuna indisponibilità al voto politico della maggioranza. Lasciamo stare che ormai, dato che alle urne ci va una stretta minoranza, questa maggioranza è sostanzialmente una stragrande minoranza rispetto alla popolazione. Lasciamo stare questi aspetti di deterioramento della democrazia elettiva, diciamo così, che non ci turbano per niente. Lasciamo stare questo, ma il criterio della maggioranza, pur con questi limiti, è stato applicato in Francia e la maggioranza parlamentare ha dichiarato che non esistono argomenti, temi, principi, valori indisponibili rispetto alla decisione democraticamente assunta da un organismo rappresentativo. Ecco, questo è il fondamento della democrazia totalitaria. La democrazia che pensa che non esistano ambiti indisponibili ad essa. La democrazia che pensa di poter votare e decidere per alzata di mano o per testa su tutte le questioni. Che non esistano questioni su cui non si può votare. Ecco, questa è la democrazia totalitaria. Perché in questo modo la democrazia assume su di sé, si investe del principio di sovranità. Sovrano è colui che non deve rendere conto a nessun potere superiore, che non deve rendere conto a nessuna autorità esterna e superiore rispetto a se stesso. Il concetto di sovranità, inteso in questo senso, è sempre stato negato, denunciato, criticato dalla dottrina sociale della Chiesa, perché implicherebbe un potere assoluto di un organo politico, fatto però alla fine di uomini, no? Anche quello, su tutto e su tutti, non esistendo nessun bene, nessun valore, nessun principio che non sia non disponibile a questo potere, ritenuto appunto sovrano. Ecco, la democrazia totalitaria nasce così. E nella storia, cari amici, quanti esempi abbiamo avuto di democrazia totalitaria? Però c'è anche da dire che nella modernità è nata la vera democrazia totalitaria dello Stato ideologico, cioè dello Stato che ha voluto attribuire al potere democratico la capacità di riplasmare la realtà, di rivedere e stravolgere l'ordine naturale delle cose. Ecco, questa democrazia totalitaria ideologica è frutto del pensiero politico moderno e consiste, per dirla in due parole, ma poi riprenderò il tema, nel trasformare la democrazia da forma di governo a fondamento del governo, anzi a fondamento della stessa convivenza civile, della società in quanto tale, a fondamento della comunità politica. Ora, voi capite che se si intende la democrazia come una forma di governo, accanto ad altre forme di governo, che ne so, come la monarchia o la aristocrazia, secondo la classica divisione appunto in queste tre forme di governo, se noi diciamo così, beh, assegniamo alla democrazia un ruolo limitato. Se invece non la intendiamo come una semplice forma di governo, ma come il fondamento del governo e della stessa comunità politica, beh, allora vuol dire che la democrazia ha un potere enorme. Vuol dire che per alzata di mano e con i criteri della maggioranza si può decidere che cosa sia la società, in cosa consista la convivenza umana e che cosa siano questi uomini che vivono assieme e quali siano i principi e i valori che devono sovraintendere a questa vita comunitaria e quale sia il fondamento delle leggi che vengano emesse e chi debba governare. Quindi questa trasformazione è veramente fondamentale. Se si fosse continuato a pensare che la democrazia fosse una semplice forma di governo, beh, non si sarebbe trasformata mai in una democrazia totalitaria. Invece, se oggi vediamo, come abbiamo visto nel caso francese, che siamo di fronte a una democrazia totalitaria, vuol dire che non è più intesa come una forma di governo, ma come il fondamento del governo e della comunità politica. Nel 1950 del secolo scorso, uno studioso, il Talmon, aveva pubblicato un bel libro, poi è rimasto famoso perché è un testo importante, si chiamava proprio così. Si chiamava La democrazia totalitaria. E lui faceva riferimento a quali esperienze politiche e a quali pensatori politici come espressione della democrazia totalitaria. Beh, faceva riferimento al giacobinismo, alla rivoluzione francese, faceva riferimento a Robespierre, il Comitato di Salute Pubblica della Rivoluzione Francese, faceva riferimento a Rousseau, faceva riferimento a Morelli, a Mably, cioè faceva riferimento a una precisa epoca, a un preciso movimento di idee e movimento storico, e cioè faceva riferimento al momento storico e al movimento di idee della filosofia politica moderna, che per la prima volta ha cercato di attualizzarsi nella rivoluzione americana in modo moderato, con la rivoluzione francese in modo molto più radicale. Tant'è vero che anche poi il comunismo, le democrazie popolari, come venivano chiamate, no? Le democrazie dei paesi dell'est europeo dopo la rivoluzione russa, tutto sommato avevano trovato nella rivoluzione francese e nei pensatori tipo Rousseau i loro padri fondatori, diciamo così, no? Ecco, quindi quando parliamo di democrazia totalitaria, non possiamo rifarci alle epoche classiche, all'epoca greca, romana, al Medioevo, perché, ma certamente avremmo avuto anche là forme di democrazia più o meno autoritaria, però non abbiamo mai avuto la democrazia totalitaria. Questo è un fenomeno assolutamente moderno. Nasce con i fondamenti e i presupposti della filosofia politica moderna, nasce con Hobbes, nasce con Rousseau. A proposito di Hobbes, permettetemi di leggervi pochissime parole tratte dal suo libro, fondamentale per certi versi, il De Cive. Hobbes, siamo nella prima metà del 1600, descrive così la democrazia. Nella democrazia i singoli pattuiscono tra di loro di obbedire al popolo. Il popolo stesso non è obbligato verso nessuno. Questa è la democrazia moderna. Essa nascerebbe, come abbiamo sentito, da un patto, da un contratto, no? Anche Rousseau aveva scritto il contratto sociale, la sua opera politica principale. Nasce da un contratto per cui dei singoli individui che vivono in uno stato pre-sociale, privo di leggi, privo di un ordine, privo di leggi sia giuridiche, perché non c'è nessuna autorità che le emani, ma anche di leggi morali, dediti semplicemente a rapporti di forza reciproca per rubarsi i beni e la vita stessa, a un certo punto decidono di sottomettersi a un potere e di dar vita così alla società. Ma attenzione, è il potere a diventare fondamento della società, perché la società consiste essenzialmente nella sottomissione di tutti a un potere. Ora, questo potere, ci ha spiegato Hobbes in questa frase appena letta, può essere non necessariamente una persona singola, né una curia, un gruppo di persone, no, potrebbe anche essere il popolo. E questa è appunto la democrazia. Ma non c'è nessuna differenza in pratica tra sottomettersi, dare tutto il potere nelle mani di una persona, e dare tutto il potere nelle mani del popolo. Perché? Perché l'esito è uguale. Come la singola persona del sovrano avrebbe in questo caso un potere assoluto, così il popolo in questo caso avrà un potere assoluto. E questa è la democrazia moderna, che come capite nasce già totalitaria. Non è che lo diventi in Francia adesso per caso. Quello che è successo in Francia è la conseguenza di tutto un lungo processo che ha avuto origine in quell'epoca moderna e sulla base di quelle epoche moderne. Non per nulla Leone XIII, trattando della democrazia, poi ne parlerò, Leone XIII, trattando della democrazia, la condannò. Parlo della democrazia moderna. E per esempio nella Immortale Dei dice che la democrazia è la moltitudine arbitra e moderatrice di sé medesima. Se il potere del popolo è assoluto, il popolo è arbitro. Il popolo è arbitro, decide lui. Decide lui chi ha ragione e chi ha torto, chi è bene e cos'è bene e cos'è male. Decide lui anche chi deve vivere e chi deve morire e di chi deve morire. Perché nel contratto sociale, Jean-Jacques Rousseau dice espressamente, se la volontà generale dice che devi morire, tu cittadino devi morire. Per volontà generale Rousseau intendeva appunto il popolo come detentore di un potere assoluto. È chiaro che se la maggioranza viene investita di un potere assoluto e sovrano, essa avrà sempre ragione, qualsiasi cosa stabilisca, anche se stabilisce che è diritto l'aborto. E Carl Schmitt, un grande giurista e filosofo della politica dei nostri tempi, scriveva che la maggioranza non ammetterà mai, commetterà mai ingiustizia, ma trasformerà ogni sua azione in diritto e legalità. La maggioranza non commetterà mai ingiustizia e trasformerà ogni sua azione in diritto e legalità. Per cui in Francia la democrazia, avendo stabilito, adesso costituzionalizzato l'aborto, non ha fatto nessuna ingiustizia dal punto di vista della democrazia moderna, ma ha trasformato ogni sua azione, questa azione, in diritto e in legalità. Ecco, quindi la democrazia moderna non può non essere totalitaria, non può non essere totalitaria. E questo è il motivo, l'ho appena ricordato, ma riprende il concetto, è il motivo per cui la dottrina sociale della Chiesa, quando nasce nel 1800, parlo della dottrina sociale della Chiesa moderna, diciamo così, nasce proprio per contrastare queste visioni della vita politica che assegnano al potere una sovranità assoluta, superiore anche a quella della Chiesa, superiore anche a qualsiasi ordinamento naturale, superiore anche a qualsiasi legge morale naturale. E la dottrina sociale della Chiesa di Leone XIII, io prendo questo Papa ad esempio, ma insomma, ma non solo lui, la dottrina sociale della Chiesa di, per esempio, Leone XIII, condanna lo Stato moderno, lo Stato laico, anticlericale, lo condanna perché ha invaso abusivamente Roma, ma lo condanna per i principi errati su cui si fonda. E come critica lo Stato moderno, accentrato, burocratico, che gestisce un potere sovrano, così critica anche la democrazia, quando da forma di governo si trasforma, si è trasformata e allora si era trasformata in fondamento della comunità politica. Tanto per citarvi ancora un paio di frasi di Leone XIII, sempre nella Immortale Dei, questo Papa diceva che la democrazia è la sovranità popolare che si pretende risieda essenzialmente nelle moltitudini, cioè nel popolo, diciamo così, indipendentemente da Dio. Sovranità popolare. Attenzione, per la dottrina sociale della Chiesa, il popolo non è sovrano. Non solo non è sovrano il sovrano, cioè la persona che detiene il potere come singola persona, perché anche lui deve governare sottomettendosi alla legge naturale, al diritto divino e alla storia che ha sedimentato la legge naturale, il diritto divino nella vita di quella nazione. Quindi anche la singola persona del sovrano non ha sovranità, ma neanche il popolo può dirsi mai sovrano. Quello che c'è scritto nella nostra Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, è sbagliato dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa. Certo, si può parlare di sovranità in politica, per esempio per quanto riguarda l'indipendenza e l'autonomia di uno Stato rispetto ad altri Stati. Lì la sovranità è giusta, altrimenti significherebbe che uno Stato può essere liberamente conquistato senza motivo da un altro Stato, no? Quindi è giusto che ci sia nel rapporto internazionale, nel diritto internazionale, contemplata la sovranità statale, cioè il fatto che uno Stato, cioè l'organizzazione politica datasi da una nazione, no? Sia collocata sullo stesso livello delle altre, e questo si chiama sovranità, compresa appunto la capacità di provvedere a se stessa, senza dipendere da altri, senza essere colonia di altri. Questa è una sovranità intesa in senso corretto. Ma quando si dice che il popolo è sovrano, nel senso che il popolo non deve rendere conto a nessuno, e tutto gli è disponibile, e in questo caso non si può dire neanche per il popolo e non solo per la singola persona. Leone XIII poi diceva: la convivenza naturale e civile non viene da un principio esterno per la democrazia moderna. La convivenza naturale e civile non viene da un principio esterno e superiore all'uomo, ma dal libero volere di ciascuno, che il potere pubblico emana come da fonte primaria dal popolo. Ecco, di esterno o di superiore alla volontà popolare non c'è nulla. E questo è inaccettabile, perché di esterno e di superiore c'è la morale, radicata nella legge morale naturale, quindi i principi del bene comune, e che non è il popolo a maggioranza a deciderli, e poi il diritto divino. Ecco, quindi occorre avere, credo, chiaramente nella mente che la democrazia totalitaria è fenomeno moderno. Hobbes, 600, Rivoluzione francese, 700, Illuminismo, Rousseau. Secondo, che è inevitabile che sia totalitaria, perché i presupposti erano tali, e se questo è risultato evidente in passato, lo è tuttora, vedi appunto il caso francese, e terzo, che la Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa, ha sempre condannato fin dalle origini la democrazia totalitaria. Oggi si parla di democrazia costituzionale, si parla di democrazia dello Stato di diritto e si parla di democrazia procedurale, dando solitamente a queste tre espressioni un significato positivo. Vediamole brevemente. Democrazia costituzionale. Anche la Costituzione, il costituzionalismo è un fenomeno moderno, sapete. Nell'antichità, nel Medioevo non c'era. Cioè, la Costituzione, il costituzionalismo nasce dall'idea di riunire un'assemblea e permettere e assegnare a questa assemblea di costituenti il compito di fondare le ragioni della convivenza politica e sociale e le regole della vita sociale e politica. Ma è chiaro che il costituzionalismo, inteso così, è una forma di convenzionalismo, cioè quello che i costituenti decideranno sarà frutto di un loro accordo, ma potrebbe anche non avere nessuna base di diritto naturale, di legge morale naturale e di legge divina, e sarebbe valido lo stesso. Questo fa della Costituzione il fondamento ultimo, o primo, se volete, della vita sociale. È sbagliato. Noi non possiamo cedere alla tesi del patriottismo costituzionale. Cioè, la comunione tra i cittadini italiani non c'è perché c'è la Costituzione. È il contrario. La Costituzione dovrebbe esprimere la comunione e quindi i principi di legge naturale e divina per cui gli uomini stanno assieme e non il contrario. Oggi anche i cattolici pensano di dover sempre e comunque rispettare la Costituzione. Assolutamente no. Perché più importante della Costituzione è la legge morale naturale e la legge di Dio. Se la Costituzione non rispetta queste due fonti normative, non va rispettata. E poi la Costituzione alla fine è stata votata anche quella a maggioranza. Ma allora vuol dire che una maggioranza può fondare una società, il che è sbagliato. La maggioranza poi eventualmente potrà governarla, ma nel rispetto delle ragioni naturali e divine, di diritto divino, che stanno alla base della società stessa. Non possiamo affidare noi ai padri costituenti il potere, direi assoluto in questo caso, no? Di dire cosa voglia dire essere italiani, vivere nella comunità italiana, eccetera, eccetera, eccetera. È perché i costituenti potrebbero anche dire, come è successo per il Parlamento francese, che una cosa assolutamente sbagliata e abominevole come l'aborto è invece lecita. Quindi l'espressione democrazia costituzionale va presa veramente con le pinze, ma anche la Costituzione va presa con le pinze. Oggi sembra che la Chiesa abbia come unico obiettivo di realizzare la Costituzione e di realizzare la democrazia. Poi c'era l'espressione la democrazia in uno Stato di diritto. Anche qui, cosa si intende per Stato di diritto? Se si intende che il diritto, cioè le leggi, le fa lo Stato in modo assolutamente autonomo, autoritativo e sovrano, beh, la cosa è sbagliata. Quindi democrazia in uno Stato di diritto, qui vorrebbe dire democrazia che si sottomette in toto e ciecamente alle leggi dello Stato. No, questo è sbagliato. Se invece si dice che per Stato di diritto si intende lo Stato che legifera secondo i principi del diritto naturale e del diritto divino, allora va bene. Allora la democrazia dello Stato di diritto va bene. Però oggi per Stato di diritto non si intende più questo. Oggi per Stato di diritto si intende lo Stato liberale, che legifera in totale autonomia senza più rendere conto a nessuno di esterno o di superiore a sé. In questo senso, l'espressione democrazia dello Stato di diritto va rifiutata. Poi c'è la cosiddetta democrazia procedurale, che va rifiutata in pieno. Quello della democrazia procedurale è soprattutto un modo di intendere la vita democratica da parte dei positivisti, del positivismo. Hans Kelsen, grande giurista tedesco, è l'esponente più significativo di questa visione. Alla base della democrazia ci sarebbe per lui solo il rispetto delle procedure. Ma anche le procedure, da chi sono stabilite? Le procedure sono stabilite da un organismo precedente e all'inizio sono stabilite da un'assemblea costituente, diciamo così, che, dice Kelsen, stabilisce la Grundnorm, la norma fondamentale, possiamo chiamarla la Costituzione. Quindi tutto è semplicemente applicazione di una procedura. In Francia il voto al Parlamento di cui abbiamo parlato sull'aborto è avvenuto secondo le regole che disciplinano i lavori parlamentari? Sì. C'è C'è stato qualche abuso? C'è stato qualche deputato che ha votato al posto di un altro, cose di questo genere? C'è stato qualche compravendita di voto? No. Il rispetto del regolamento parlamentare si è associato al rispetto della normativa vigente, dell'ordinamento giuridico più ampio? Sì. È avvenuto il tutto nel rispetto della Costituzione? Sì. Magari c'è stato un pronunciamento anche della Corte Costituzionale? Sì. Ma questo, tutto questo, non vuol dire che quella legge del Parlamento sia una legge giusta. E non sarà mai la procedura a stabilire la giustizia di una legge, la validità di una legge. La procedura stabilisce eventualmente la vigenza, cioè il fatto che quella legge è una legge da un punto di vista procedurale, ma che sia giusta, no? Non è la procedura a poterlo stabilire. Ecco, quindi anche qui la cosa va assolutamente rifiutata. Perché? Perché la dottrina sociale della Chiesa, il buon senso, la filosofia politica e giuridica classica sostengono che a fare una buona legge è il contenuto della legge e non la procedura. Ciò cioè non vuol dire che non bisogna rispettare le procedure, bisogna dire che le procedure sono strumentali al bene contenuto nella forma della legge, nella natura della legge, diciamo così, no? Ecco, dicevo prima che l'enfasi sulla democrazia procedurale è posta da chi condivide la filosofia politica e giuridica del positivismo, e citavo Hans Kelsen. Per questa filosofia non esiste la legge giusta, né esiste la legge sbagliata. Questa filosofia esiste solo la legge di fatto esistente. Sapete che il positivismo è quella filosofia che vuole attenersi ai fatti, a ciò che capita. Ora, se oggi capita che il Parlamento francese approva quella legge sull'aborto, sulla costituzionale dell'aborto, quella è la legge. È giusta? È sbagliata? Per il positivismo giuridico queste categorie, giusto e sbagliato, non hanno alcun senso. Quella è la legge di fatto esistente. Il positivismo, vedete, giuridico, elimina dalla democrazia qualsiasi riferimento di valore e riduce la vita democratica a seguire delle prassi convenzionali, convenute, pattizie. Però è interessante notare che così fa anche il comunismo, il marxismo, il fascismo, i fascismi, il nazismo, cioè quelle ideologie politiche che sembrano molto lontane dal positivismo, anzi opposte. Perché se il positivismo elimina qualsiasi riferimento a valori o a principi, queste ideologie invece inseriscono nelle leggi proprio valori e principi. Valori e principi. E spesso trascurano il rispetto delle regole procedurali, perché per loro ha più importanza il contenuto. Il Comitato di Salute Pubblica, durante la Rivoluzione francese, quando mandava alla ghigliottina i cittadini, non seguiva molto da vicino e con acribia le procedure, ma ci passava sopra. Così pure l'Unione Sovietica, i regimi, la Cina, la Corea del Nord adesso, eccetera, eccetera. Però, a parte questa significativa differenza, Il positivismo elimina i contenuti di valore, le ideologie invece inseriscono e danno la preminenza nelle leggi ai contenuti di valore, dei loro valori. Alla fine, il potere, quello che fa il potere, sia qui che là, ha sempre ragione. Sia in una democrazia liberale procedurale, sia in una democrazia comunista, o socialista o addirittura nazista, eccetera, eccetera, quello che il potere fa è sempre il giusto, è sempre l'unica dimensione possibile, possiamo chiamare così, no? È l'unica cosa da accettare. Dico questo per ribadire il concetto su cui ho insistito parecchio, che gli esiti totalitari della democrazia moderna non sono casuali. Sia nelle democrazie ideologiche, come il comunismo, come quello dell'ex Unione Sovietica, eccetera, sia in quelle democrazie che venivano chiamate anch'esse democrazie popolari, non dimenticatevelo, sia nelle democrazie borghesi, individualiste, relativiste, narcisistiche di oggi, per cui basta che seguire la procedura, poi puoi anche ammazzare i bambini nel ventre materno, alla fine il potere ha sempre ragione. E questo è l'essenza della democrazia totalitaria. Vado verso la fine di questa conversazione, manca ancora un po', un quarto d'ora circa, per cercare di approfondire insieme a voi qualche altro aspetto di come intendeva la democrazia Leone XIII, la dottrina sociale della Chiesa. Io mi soffermo oggi molto su Leone XIII. Però vorrei ricordarvi questo. Se noi prendessimo in mano l'enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, cioè l'enciclica da lui scritta nel 1991 a 100 anni dalla stesura della Rerum Novarum e in occasione del crollo del comunismo sovietico nel 91, ecco, in quell'enciclica egli, Giovanni Paolo II, esamina anche la democrazia e sostiene che se il comunismo è crollato, come dire, il mondo liberal capitalista non deve cantare vittoria. E la democrazia del mondo liberale capitalista, lui dice, è una democrazia non democratica. Non lo dice con queste parole, però nell'enciclica egli fa un elenco di condizioni perché la democrazia possa chiamarsi democrazia, cioè perché sia vera democrazia, fa un elenco di condizioni in base alle quali nessuna democrazia occidentale di oggi può dirsi vera democrazia. Cioè se noi prendiamo quei criteri fornitici da Giovanni Paolo II, non possiamo assegnare a nessuna democrazia occidentale il titolo di essere vera democrazia. Tutte sono versioni più o meno radicali di democrazia totalitaria. Questo ve lo dico perché passa l'idea che mentre Leone XIII era contrario alla democrazia, in seguito la Chiesa è diventata a favore della democrazia. Come prassi, questo è avvenuto. Oggi addirittura, vi dicevo, sembra che la democrazia sia il motivo per cui la Chiesa esiste, la difesa della democrazia, che è assolutamente eccessivo, evidentemente, no? Ma se guardiamo i documenti, escludendo questo pontificato che da questo punto di vista, come in tanti altri, è confuso, vediamo che l'affermazione circa la democrazia, rimane molto, molto critica. Anche nel libro, per esempio, Memoria e Identità, Giovanni Paolo II aveva scritto quella frase dicendo che si commette un grave errore se si pensa che la Chiesa abbia battezzato il moderno concetto di democrazia. Dobbiamo tenere presente questa avversione critica nei confronti della democrazia di tipo moderno, come ho descritto in questa conversazione, perché altrimenti ci illudiamo che sia democrazia, mentre più o meno si tratta di una forma di totalitarismo. Tra gli aspetti della democrazia secondo Leone XIII vorrei segnalarne qualcuno brevemente. Dunque, la democrazia moderna è intanto una democrazia individualista. Ogni cittadino ha diritto di voto nella cabina elettorale. Ci entriamo individualmente e ognuno conta uno, sia che abbia 10 figli da mantenere, sia che sia nubile o celibe e non sposato. Quindi si tratta di una democrazia individuale, individualista. Astratta, perché nella cabina non entra, diciamo così, la vita, il contesto organico in cui uno è inserito. Uno deve lasciar fuori tutto ciò che è ed esprimere un voto atomizzato, diciamo così. Ecco, nella cabina elettorale diventiamo tutti degli atomi o delle entità numeriche, come diceva Rousseau a proposito dell'uomo prima dello stato sociale. Ecco, questa visione è sbagliata però. È sbagliata perché quella di Leone XIII era invece una proposta di una democrazia organica, non di una democrazia totale, una democrazia individuale. Cosa vuol dire la democrazia organica? Vuol dire che la democrazia non può essere esercitata solo nel momento elettorale, perché a questo punto la democrazia diventa una illusione, anzi un raggiro. La democrazia dovrebbe essere esercitata negli organismi viventi, in cui viviamo nella società, no? Ma se tutto è concentrato nello Stato, se tutto è accentrato nello Stato, o nel Parlamento, o nel governo, e il Parlamento e il governo decidono dal centro e dall'alto di tutto ciò che accade nella nazione, è evidente che assumono importanza fondamentale le elezioni come unico, di fatto, unico momento democratico. E alle elezioni si partecipa individualmente. Questa visione è sbagliata perché? Perché la società dovrebbe essere organizzata in modo con maggiori autonomie sussidiarie. Cioè, una comunità locale avere molte più competenze di quanto non siano adesso assegnate dal centro. Una cooperativa, di lavoro o di produzione dovrebbe avere maggiore, autonomia decisionale che non applicare le leggi che arrivano dall'Agenzia delle Entrate, su tutto il territorio nazionale. Una comunità scolastica dovrebbe avere, un aggregato di famiglie, dovrebbe avere una forma di partecipazione interna decisionale molto maggiore. Oggi i genitori a scuola non contano niente. Poi però, dice, va, però dopo andrete a votare. Sì, ma che democrazia è questa? Io la partecipazione la voglio esercitare negli organismi sociali, economici in cui vivo, aggregandomi con altre famiglie per l'educazione dei figli, per produrre questo o quello, no? Una volta la Chiesa aveva creato le corporazioni, le gilde, mille forme di partecipazione dal basso. Allora non si chiamava democrazia, ma quella era la vera democrazia. Non la democrazia borghese, individuale, per cui vai a votare una volta ogni 5 anni e poi per il resto ci pensano tutto loro, cioè coloro che hanno il potere che tu hai delegato a loro attraverso il voto, no? Quindi la democrazia organica, la democrazia sussidiaria, no? La partecipazione va intesa in questo senso. Oggi si dice, e anche i vescovi spesso, no? Partecipare alle elezioni è un dovere, bisogna partecipare alle elezioni. A parte che dipende poi alle elezioni da chi voti, perché se tu voti un partito che voglia poi l'aborto, è meglio che tu non partecipi alle elezioni. Ma a parte quello, non è accettabile che la democrazia riduca la partecipazione al momento elettorale, come oggi sta avvenendo. Ecco, insomma, il mondo, diciamo così, il mondo nel quale la Chiesa aveva inserito la sua visione della democrazia era molto diverso, era tutto diverso dal mondo di oggi, per cui oggi invece la Chiesa dovrebbe essere molto critica nelle forme attuali di democrazia, cosa che secondo me invece non c'è sufficientemente. Bene, credo di aver detto, insomma, pressappoco quello che pensavo, spero che possa essere utile. Vorrei concludere però con una bella citazione, è un po' lunga, quindi vi chiedo scusa, ma la trovo molto intelligente ed è una valida conclusione di tutto quello che abbiamo detto. Traggo da un libro di Juan Donoso Cortés questa sua riflessione sulla democrazia. Scusate che mi tolgo gli occhiali, altrimenti faccio fatica a leggere. Ascoltate perché è acuta e anche carina. Tutte le società che cadono sotto il dominio liberale muoiono di una stessa morte, la cancrena. I re comprano i ministri, promettendo loro l'eternità. I ministri comprano i re, promettendo loro l'incremento delle loro prerogative. I ministri corrompono i rappresentanti del popolo, mettendo ai loro piedi tutte le dignità dello Stato. Le assemblee fanno la stessa cosa nei riguardi dei ministri, col baratto dei voti. Gli eletti trafficano con il proprio potere, gli elettori con la propria influenza. Tutti insieme comprano le masse con le promesse e le massime corrompono tutti con il loro, e le masse corrompono tutti con il loro minaccioso Moggito. Grazie dell'attenzione e arrivederci.